Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ok. Vogliamo andare avanti nel nostro studio in Giosuè? Questo libro meraviglioso, ogni volta che insegno un libro vado più profondo di quello che vado nella lettura e ogni volta rimango colpito. Non c'è stato libro, e ne ho insegnato un bel po' di libri della Bibbia negli anni, non c'è stato libro che non mi ha colpito. La parola di Dio è potente, è attuale e parla a noi. Allora, solo un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto prima. Allora, Dio, tutta la storia di Israele riguarda noi, perché era tutto come Dio ha stabilito per dare il Cristo al mondo. Quindi ricordate che Dio aveva scelto Abramo all'epoca, e poi ha cambiato il suo nome. Non è che Abramo è andato in cerca di Dio, Dio è andato in cerca di Abramo, lo ha chiamato. Ha detto: lascia il tuo paese Ur e vai in un posto che ti mostrerò, senza neanche dire dove. Tu pensi che sia difficile seguire il Signore? Ad Abramo non ha detto dove, ha detto: tu lasci tutto e esci e ti dirò dopo dove devi andare. Tu vai in quella direzione lì. E per fede ha lasciato tutto. Una vita dove non aveva mai una dimora veramente fissa, non aveva mai una casa, ha sempre vissuto in tende. E poi Dio ha dato a lui la promessa, che io ti do un discendente, in te, la tua discendenza, saranno benedetti tutte le famiglie della terra, e eccetera, farò della tua discendenza un grande popolo, che è Israele. Poi ha detto: e la tua discendenza, che non aveva ancora un figlio, andrà in Egitto per 400 anni. E poi conosciamo benissimo la storia di Giacobbe, c'era Abramo, Isacco, Giacobbe e i suoi 12 figli. Giuseppe fu odiato dai fratelli, lo hanno venduto ai Madianiti come schiavo, dopo aver deciso di non ucciderlo, che avevano pensato prima, è stato mandato in Egitto. E conosciamo benissimo la storia in Egitto, viene comprato da un grande ufficiale del faraone, un capitano, Potifar, tutto gestito da Dio. E Dio aveva fatto sì che Potifar si era sposato anni prima con una donna non fedele. E così Giuseppe si trova accusato ingiustamente nella prigione, ma non nella prigione comune, visto che Potifar era capitano di faraone, era nella prigione del faraone. E così conosce panettiere e coppiere di faraone, che Dio aveva fatto arrabbiarsi faraone contro di loro, e ha dato a loro dei sogni, ha dato a Giuseppe l'interpretazione, e poi dopo alcuni anni, perché Dio stava lavorando nel cuore di Giuseppe, il faraone ha un sogno che capisce non era un sogno normale, infatti non era, era da Dio. Tu disperato, ma chi può interpretarmi questo? Alla fine i coppieri: oh re, ho dimenticato che vari anni fa ero in prigione, eccetera eccetera. Giuseppe mi ha chiamato, vieni sotto faraone, capo di tutto l'Egitto, e Dio ha mandato 7 anni di abbondanza, 7 di carestia, perché i 7 di carestia vuol dire che la sua famiglia doveva venire in Egitto per grano, e Dio ha usato quello per farli stabilirsi là, in modo che potessero crescere e diventare numerosi, però schiavi. E poi Dio manda Mosè per liberarli. Che bello, ma non era solo per quello, era per farli suo popolo, una nazione con la legge, Monte Sinai, perché Gesù doveva nascere dal popolo di Israele, con la legge di Dio che preparava il mondo per il Cristo. Quindi tutto fa parte di questo piano di darci Gesù Cristo. Mosè aveva peccato. Qual era il peccato di Mosè? Qual era il peccato di Mosè? Per cui non fu permesso di entrare nella terra promessa. La prima volta Dio aveva detto batti la roccia per avere acqua. La seconda ha detto non battere, solo devi dire. Ma lui era arrabbiato con il popolo per il loro peccato e ha battuto la roccia. E Dio ha detto, visto che tu non mi hai obbedito, tu non puoi entrare nella terra promessa, puoi vederla dalla monte, ma non puoi entrare. Quello che ha dato a Giosuè. E così Mosè muore, o sì, sulla monte non lo trovano più, e Giosuè prende guida del popolo, capitolo 1. Giosuè si trova con questo mega grande incarico, e che parola abbiamo visto in capitolo 1 di Giosuè? Cosa dice Dio a lui?
Non lamentarti, io sarò con te.
Sì, non scommentarti, non temere, io sarò con te, ovunque tu andrai, avrai vittoria. Perché? Perché sarò io che vado prima. Quando tu segui il Signore totalmente, ti dà la vittoria, non sempre umana. In Apocalisse leggiamo dove Gesù dice una chiesa, alcuni di voi sarete messi alla morte, ma io vi darò la corona della vita. Umanamente, ma sono stati messi alla morte. No, hanno ricevuto la corona della vita. Chi cammina come camminava Giosuè, e Giosuè è un ottimo esempio per noi, per fede e obbedienza, Dio dà la vittoria. Quindi, segui esattamente come Dio comanda, attraversano il Giordano. Come attraversano il Giordano in pieno, perché era la primavera? Come riescono ad attraversare un fiume in pieno? Perché Dio, cosa ha fatto Dio? Ha bloccato le acque che si sono divise, sono attraversati sull'asciutto, e cosa dovevano prendere dal letto del fiume, mentre non c'era acqua, per mettere dall'altro lato? 12 pietre grosse, ognuno sulle spalle di un uomo di ogni tribù, per fare una colonna come ricordo. Abbiamo visto, abbiamo bisogno di ricordi di quello che Dio fa. In modo che non, quando non stiamo vedendo quello che Dio fa, ma è vero, però mi ricordo quello che ha fatto, allora Dio è fedele, opererà nel suo modo e nel suo tempo. I ricordi del passato sono estremamente importanti. Poi Dio ha comandato loro, ma hanno mandato le spie a Gerico, e Dio ha incoraggiato loro facendoli sapere che erano terrorizzati di loro perché avevano saputo di come era l'attraverso del Giordano, l'attraversata. La prostituta che comincia a credere in Dio li salva, e lei viene salvata, viene messa nella linea di antenati di Gesù addirittura. E poi loro devono attaccare la città in un modo molto strano. Per una settimana cosa dovevano fare? Andare intorno alla città in silenzio. Basta, tu hai tornato in accampamento. Il settimo giorno, 7 volte intorno alla città con l'arca, e poi le trombe, e poi gridavano, e poi Dio fece crollare le mura. Entrano, dovevano distruggere tutto, e solo che c'era un uomo che non ha distrutto tutto, ha nascosto oro, argento, vestiti. E Dio poi, adesso attacchiamo quel piccolo paesino, vai! E invece di vincere, vari erano morti. E Giosuè sta lì prostrato davanti a Dio. Signore, Signore, cosa succederà così? E Dio dice, prega di più. Cosa ha detto Dio? Ha detto, non è il momento di pregare. Alzati! Perché stai lì pregando? C'è impurità nel campo. Vai a togliere il peccato. E Dio ha mostrato a Lot chi era. Era Acan. E quindi hanno ucciso Acan e la sua famiglia, distrutto tutto. Dio ha tolto la disciplina, hanno riattaccato Ai, e Dio ha spiegato come, con una vittoria totale, e quella volta dovevano distruggere la città, ma potevano tenere il bottino. E allora, in questo momento hanno pace, perché non c'è un altro nemico proprio là. Quindi è un momento di pace. E adesso sono appena entrati, hanno conquistato Gerico, hanno peccato e si sono ravveduti, hanno abbandonato il peccato, sorride Achan, hanno distrutto Ai, adesso è un momento di fermarsi e non andare avanti, ma ricordare chi erano. E quello che voglio fare, e voglio leggere in Deuteronomio 27, quello che Mosè aveva ordinato, a loro in Deuteronomio 27, questo prima di entrare, certamente c'era ancora Mosè in vita, che riguarda quello che stiamo per leggere qui in Giosuè. Quindi, in Deuteronomio 27, iniziando versetto 1, leggo all'inizio i primi 14 versetti. Allora Mosè e gli anziani di Israele comandarono al popolo e dissero: osservate tutti i comandamenti che oggi vi prescrivo. Il giorno in cui attraverserete il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà, erigerai per te delle grandi pietre e li intonicherai di calce. Poi scriverai su di esse tutte le parole di questa legge. Quando attraverserai il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, un paese dove scorre latte e miele, come l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Quando dunque attraverserete il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste pietre, come oggi vi comando, e le intonicherete di calce. Là costruirai pure un altare all'Eterno, il tuo Dio, un altare di pietre sulla quale non farai passare alcuno strumento di ferro. Costruirai l'altare dell'Eterno, il tuo Dio, con pietre intiere, e su di esso offrirai olocausti all'Eterno, il tuo Dio. Offrirai sacrifici di ringraziamento, e là mangerai e gioierai davanti all'Eterno, il tuo Dio. E scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge, a caratteri molto chiari. Poi Mosè e i sacerdoti, i leviti, parlarono a tutti Israele dicendo: fa silenzio e ascolta, Israele. Oggi sei divenuto il popolo dell'Eterno, il tuo Dio. Ubbidirai quindi alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, e metterai in pratica i suoi comandamenti e le sue leggi che oggi ti prescrivo. In quello stesso giorno Mosè diede questo ordine al popolo dicendo: quando avrete attraversato il Giordano, ecco quelle che staranno sul monte Gerizim per benedire il popolo: Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino. Ed ecco quelle che staranno sul monte Ebal per pronunciare le maledizioni: Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan e Neftali. I leviti parleranno e diranno ad alta voce a tutti gli uomini di Israele, e poi lui inizia con le maledizioni. E poi dopo, benedizioni e poi maledizioni. Allora, quello che voglio notare qui. Prima, questo è Mosè. Noi stiamo studiando Giosuè. Ma perché Giosuè adesso, quello che farà quello. E Dio aveva stabilito quando e come attraversare il Giordano, quando e come attaccare Gerico, aveva stabilito tutto. E aveva stabilito in anticipo. E poi tutto è andato esattamente come Dio aveva detto. E qui c'è un punto da vedere. Dio è fedele in quello che dice. Dio dice cose che al momento proprio, ma vediamo se vieni o non vieni. Ma se Dio lo dice, avverrà. Allora, non ci spiega cosa succederà sulla terra, passo per passo, ma ci spiegherà cosa succede alla fine, passo per passo, e succederà così. E quindi, una cosa quando leggiamo l'Antico Testamento è che ci fa vedere chi è Dio, per darci fede per noi. Tutto quello che Dio dice si avviene. E Dio è sempre fedele. Dio aveva detto ad Abramo: la tua discendenza passerà 400 anni in Egitto. Hanno passato 400 anni in Egitto. Dio ha dato le sue parole. Aveva detto poi torneranno qua. Adesso stanno tornando là. Tutto quello che Dio dice. Un'altra cosa, notate che dice a Mosè di erigere queste pietre, cioè di insegnare chi lo avrebbe seguito, e di mettere calce, calce è bianco, in modo che quello che scrive con caratteri chiari sia molto molto visibile. Anche qui Dio vuole che abbiamo modi per ricordare le verità di Dio. Loro non avevano Bibbie stampate con carta come noi, non esisteva ancora la carta e perciò non era possibile per una persona normale di avere una copia delle scritture, la legge di Mosè, non era possibile. Perciò voleva che fossero scritti lì in grande dove chi passava poteva leggere. E questo è utile ricordare. Quanto è importante ricordare. E vedremo che dovevano ascoltare le benedizioni e le maledizioni. Uno mi ha scritto oggi, ha detto: mi è difficile leggere l'Antico Testamento perché Dio è così duro. Mi trovo molto meglio nel Nuovo Testamento. Dio è lo stesso. Dio non cambia. Dio non cambia. Forse prossimamente farò uno studio proprio su questo fatto che non è raro che, ma quel Dio dell'Antico, quel Dio è Dio. Quel Dio è Dio. Non è pieno di misericordia, ma severo, ma anche Dio nel Nuovo Testamento è severo. Quindi, con quello che abbiamo appena letto, che era Mosè parlando al popolo, adesso andiamo avanti un po' di tempo e troviamo già dentro la terra promessa Giosuè. Mosè è morto, Giosuè sta leggendo, guidando il popolo. Avevano già conquistato Gerico e distrutto e anche Ai. Adesso iniziamo con Giosuè 8 e versetto 28 come contesto. Lo studio stasera è il suo versetto 30 in poi, ma farò 28 per contesto. Così Giosuè arse Ai e la ridusse a un cumulo di rovine per sempre, una desolazione fino a questo giorno. Fece quindi appendere il re di Ai ad un albero e ve lo lasciò fino alla sera. Al tramonto del sole, Giosuè ordinò che il suo cadavere fosse calato dall'albero, fosse gettato all'ingresso della porta della città e vi ammassarono sopra un grande mucchio di pietre che rimane fino ad oggi. Allora Giosuè edificò un altare all'Eterno, il Dio di Israele, sul monte Ebal, come Mosè, servo dell'Eterno, aveva comandato ai figli di Israele, come sta scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intatte, sulla quale nessuno aveva passato alcun strumento di ferro. Poi su di esso offrirono olocausto all'Eterno e fecero sacrifici di ringraziamento. Là Giosuè scrisse su pietre una copia della legge di Mosè, che egli aveva scritto in presenza dei figli di Israele. Tutto Israele, tanto gli stranieri che gli israeliti di nascita, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i suoi giudici stavano in piedi ai due lati dell'arca, di fronte ai sacerdoti, i levitici, che portavano l'arca del patto dell'Eterno. Una metà di fronte al monte Gerizim, l'altra metà di fronte al monte Ebal, come Mosè, servo dell'Eterno, aveva prima comandato, per benedire il popolo di Israele. Dopo questo, Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge. Non vi fu parole di tutto ciò che Mosè aveva comandato, che Giosuè non leggesse davanti a tutta l'assemblea di Israele, comprese le donne, i bambini e gli stranieri che risiedevano in mezzo a loro. Qui vediamo un grandissimo esempio per noi. Giosuè è proprio un esempio per come dobbiamo vivere giorno per giorno nei confronti di Dio. Notate il suo cuore. Leggo i primi due versetti ancora, 30 a 31 del brano. Allora Giosuè edificò un altare all'Eterno, il Dio di Israele, sul monte Ebal, come Mosè, servo dell'Eterno, aveva comandato ai figli di Israele, come sta scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intatte sulla quale nessuno aveva passato alcun strumento di ferro. Poi su di esso offrirono olocausti all'Eterno e fecero sacrifici di ringraziamento. Che lezione vedete là? Che mega importante lezione vedete in quel brano? Giosuè fece come era scritto, come Dio aveva comandato tramite Mosè. Lui fedelmente, questo che stiamo vedendo in tutto questo libro finora, in tutto lui seguiva attentamente con precisione quello che Dio aveva comandato. Camminare con Dio, e non c'è posto sicuro se non solo camminare con Dio, vuol dire camminare per fede in Dio, e avere fede vuol dire camminare in obbedienza a Dio. In tutto, con grande cuore, con grande cura. Se tu non cammini in obbedienza, non hai fede in Dio. Non ti fidi di Dio. Pensi che in qualche modo, arrangiandoti, facendo come vuoi tu nella carne, puoi ottenere benefici meglio di quello che Dio ti offre. E così non obbedisci. Perché tu credi che facendo qualcosa che Dio non ti comanda a fare o ti comanda a non fare, che ti farà ottenere qualcosa che Dio non ti darebbe. Esattamente come il serpente aveva detto alla donna nel giardino. Se tu disubbidisci a Dio, non solo non ci saranno conseguenze, ma sarai come Dio. Giosuè è un esempio di un vero uomo di Dio, che seguiva Dio in tutto, perché lui confidava in Dio. Lui sapeva, solo Dio può benedirmi, e io voglio essere benedetto. Un altro commento qui. Questo non è per sicuro, la Bibbia non specifica, ma sembra di essere così. L'altare doveva essere pietre che non erano state lavorate. Okay? Nessun strumento aveva toccato. Quindi erano naturali. Allora, in Genesi 3, dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio sta maledicendo Adamo, e l'ultima cosa quasi che dice ad Adamo è: mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei povere e in povere ritornerai. Genesi 3:19. Allora, una pietra tutto lavorata non assomiglia alla terra, è una cosa fatta dagli uomini, ma quando solo prendi delle pietre che non sono state toccate da mano dell'uomo, nel senso lavorate, e li metti in un mucchio, rappresenta la terra. Perché a volte facevano persino altari anche di terra, però se c'era pioggia qualcosa scioglieva via, quindi pietra. Però quando facevano sacrifici sopra un altare, olocausti, il sangue colava giù, giusto? E il sangue rappresentava chi? Va bene, Cristo, ma era sangue che era al posto di chi? La persona che offriva il sacrificio. Qual è il salario del peccato? La morte. E chi doveva portare olocausti? Chi era colpevole? E così è un modo di dire, signori, merito io di morire al posto di quell'animale. Ma tu hai provveduto questo sacrificio. Quindi il suo sangue dovrebbe essere il mio sangue. E così cola giù e prende la mia colpa in modo simbolico, perché serviva il vero agnello di Dio. Notate anche che faceva olocausti e sacrifici di ringraziamento. Olocausti, se ricordate, erano sacrifici di sangue come pagamento simbolico del peccato. Erano obbligatori, non potevano non farli. Sai, rifiutare di fare quello e tu eri in grave colpa davanti a Dio. E questo era per aiutare l'uomo a riconoscere due cose: la gravità del suo peccato e il bisogno del vero sacrificio. La coscienza era mai completamente scravata, liberata facendo sacrifici di animali? Così dice in Ebrei. No, non potevano veramente, perché dovevano essere sempre rinnovati, perché nessuno veramente pagava il peccato, erano solo simboli, erano solo simboli. Però facendo sacrifici aiutava loro a capire la gravità del loro peccato. Ma il nostro peccato non è meno grave. E perché non facciamo sacrifici? Perché il nostro peccato non è meno grave del loro peccato. Quando Giovanni Battista aveva i suoi discepoli e vede passare Gesù, cosa dichiara? Giovanni 1,29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù Cristo è il vero sacrificio. Ed ecco perché non ci sono più sacrifici. Cosa fece Dio? Per far sì che nemmeno i giudei oggi fanno sacrifici. Non possono, perché no?
Non c'è più tempio.
Non c'è più tempio. Loro facevano sacrifici non nelle sinagoghe, solo nel tempio. E Dio ha fatto distruggere il tempio dai Romani. Perché Gesù ha compiuto il vero sacrificio. E finché Gesù non era andato alla croce, nel Tempio c'era il luogo santo, il luogo santissimo. E c'era il velo e nemmeno i sacerdoti potevano entrare se non solo una volta all'anno. Il sommo sacerdote, nessun altro. Ma quando Gesù è morto e aveva gridato, è compiuto, è pagato, cosa è successo? Con quel velo è stato strappato da alto in basso, strappato, aperto, libero accesso. Quindi i sacrifici ricordavano i giudei, gli olocausti, del loro peccato, del bisogno di un sacerdote. I giudei stessi avevano bisogno di un sacerdote e Gesù è il sommo sacerdote. Avevano bisogno di un mediatore, avevano bisogno del vero agnello. E quindi questi sacrifici, giorno dopo giorno, erano un ricordo di questo. Quindi appena entrati nella terra, dopo Gerico, che Dio aveva comandato di conquistare Gerico prima, così erano più sicuri, e Ai, Giosuè subito erige questo altare come Dio aveva comandato. Fa calce per fare il bianco, scrive le leggi e poi fa queste offerte. Poi abbiamo detto sacrifici di ringraziamento. Questo era volontario, però era molto importante. Molto importante, perché è un modo per ricordarci, servono per noi. Servono per noi. Il fatto di essere riconoscente serve a noi. Abbiamo parlato qui tante volte, una persona non riconoscente, quanto gioia avrà? Non avrà gioia. Una persona riconoscente avrà gioia. Se non hai gioia, ti dico già che tu non sei riconoscente. Se non hai gioia, tu non abbondi nel ringraziamento. E nel Nuovo Testamento, ripetutamente, siamo comandati ad abbondare nel ringraziamento, ringraziare in ogni cosa, eccetera. Era fondamentale perché ringraziare mi ricorda che ogni buona donazione viene da Dio. E quindi questo è fondamentale. E così loro, appena entrati nella terra promessa, iniziano con olocausti e con sacrifici di ringraziamento. Allora, accanto all'altare, non era sull'altare perché erano pietre non lavorate, quindi non hanno messo calce sull'altare, ma evidentemente hanno fatto delle colonne o qualcosa accanto e hanno riempito con calce. E leggo 32. Là Giosuè scrisse su pietre una copia della legge di Mosè che egli aveva scritto in presenza dei figli di Israele. Là, con calce, caratteri chiari, ha scritto una copia della legge in modo che era ben visibile a tutti, come Dio aveva comandato tramite Mosè. E qui una cosa che dico: quanto è importante tenere la parola di Dio sempre davanti ai nostri occhi. Servono ricordi. Nel Nuovo Testamento ci sono tanti brani che parlano della parola di Dio. Salmo 119 di cosa parla? Quanto la parola di Dio bisogna perfino nasconderlo nei nostri cuori per non peccare contro di Dio. Come può il giovane tenere il suo cuore puro? Nel Nuovo Testamento, per esempio, conosciamo Colossesi 3,16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. La parola di Cristo, la parola di Dio, abiti in voi copiosamente. Dovremmo essere saturi con la parola di Dio, perché guida come pensiamo. Guida come pensiamo. Allora, Dio ci ha dato, a loro ha dato, queste pietre con calce scritte, in modo che quando passavano potevano ricordare di Dio. Appena accanto al Giordano, abbiamo appena detto cosa c'era? Quel mucchio di 12 pietre, che era un ricordo quello che Dio aveva fatto. E negli anni in Israele vediamo varie cose che Dio ha stabilito, ma per esempio il Tempio stesso, il Tabernacolo, il Tempio, tutti i simboli per ricordare. Quali simboli abbiamo noi comandati da Dio? Quali simboli abbiamo noi comandati da Dio? Ok? Ok, uno, la cena del Signore, che noi abbiamo visto che sembra che sia fatta nella Bibbia ogni settimana, noi la facciamo ogni settimana, che ci ricorda che è il sacrificio di Gesù. È il sacrificio di Gesù che paga per noi. I giudei dovevano fare i sacrifici e olocausti costantemente. Noi ricordiamo con la cena, noi siamo salvati per la morte e la risurrezione di Gesù. È un simbolo. Un altro simbolo, meno frequente, battesimo in acqua. Che in Romani 6 dice, siete stati battezzati in lui. Quello non è in acqua, ma quello è in acqua. Rappresenta quello spirituale. Quando una persona crede in Dio e Dio lo salva, al momento della salvezza cosa succede? Vieni battezzato nella morte di Gesù, la morte di Gesù conta come se fosse la sua, e così quella persona, la sua condanna cade su Gesù e la persona risorge in novità di vita, perdonata, una nuova creatura. Allora, il battesimo ci ricorda della morte di Gesù, che è tramite nostro unirci al Gesù nella sua morte, siete stati sepolti con lui, crocifissi con lui, siamo salvati. E quello in acqua è un simbolo di quello. Poi un altro simbolo, il velo della donna, che ci ricorda due cose. Ci ricorda prima che Dio ha inserito ruoli, Dio Padre è capo di Cristo, Cristo è capo dell'uomo, uomo è capo della donna. Poi ci ricorda, prego, che non è mai solo una cosa vuota, ma meccanica, ma piuttosto ci ricorda, noi siamo la sposa di Cristo. E noi dovremmo vedere, ogni volta che vediamo le sorelle con il velo, dovremmo dire, sì, tu hai stabilito ruoli, e le mogli, le figlie, le donne sono sotto gli uomini, e noi siamo sotto Cristo perché noi siamo la sposa. Importantissimo non fare meccanicamente, come non bisogna prendere la cena meccanicamente. Poi c'è un altro simbolo, una forma di simbolo. Non è fisico. Il giorno del Signore. Allora, nell'Antico Testamento era il settimo giorno, per noi è il primo. Perché è il primo? Perché non è il settimo? Perché Gesù è risorto il primo giorno, e nel Nuovo Testamento dice, quando vi riunite il primo giorno della settimana, si capisce, è chiaro, che loro si riunivano come chiese il primo giorno della settimana. Il settimo giorno, il giorno di sabato, il riposo era un simbolo di cosa? In Ebrei 4 parla di questo, di entrare nel riposo di Cristo, riposo dalle vostre opere. Allora siamo entrati nella salvezza, quindi non abbiamo bisogno del simbolo di quello che era ancora futuro, l'opera di Cristo. Adesso celebriamo ogni settimana la risurrezione, il giorno del Signore, perché abbiamo bisogno ogni settimana di prendere il tempo per ricordare. Il culto è fondamentale. Così vediamo nell'Antico Testamento, vediamo nel Nuovo Testamento che Dio ha stabilito dei simboli per ricordare. Ma allora, già con il giardino di Eden ha stabilito sacrifici. E poi qual è dopo di quello il primo grande simbolo che Dio ha stabilito? Dopo il giardino di Eden. Non la morte di un animale, che abbiamo già contato quello. Qual era il prossimo storicamente grande simbolo? Come? Ok, acquabeleno, giusto, giusto. Ma qualcosa che fanno gli uomini? Abramo. La circoncisione. La circoncisione. Che era il simbolo di cosa? Del patto. Voi siete il mio popolo. Voi siete il mio popolo. Ok? Quindi anche lì un simbolo stabilito da Dio. Adesso la circoncisione, così dice il Nuovo Testamento, è sul cuore. Sul cuore. Comunque, voglio tornare a Giosuè, però qui stiamo vedendo che Dio ha stabilito certi simboli, certe cerimonie per ricordare. Noi abbiamo bisogno di ricordare. Torno al brano, capitolo 8, e voglio leggere 33 a 5. Tutto Israele, tanto gli stranieri che gli risaliti di nascita, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i suoi giudici, stavano in piedi ai due lati dell'arca, di fronte ai sacerdoti, i levitici, che portavano l'arca del patto dell'Eterno, una metà di fronte al monte Gerizim, l'altra metà di fronte al monte Ebal, come Mosè, servo dell'Eterno, aveva prima comandato, per benedire il popolo di Israele. Dopo questo, Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge. Non vi fu parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato, che Giosuè non leggesse davanti a tutta l'assemblea di Israele, comprese le donne, i bambini e gli stranieri che risiedevano in mezzo a loro. Prima erano collocati su queste due colline, monti, ma erano monti non grandissimi, specie di colline con una valle stretta. Quindi, questi su questo lato, questi su quel lato, l'arca e Giosuè, i leviti, i sacerdoti in mezzo, che parlando forte la voce passava e sentivano. Era una arena, era fatto proprio, Dio ha stabilito proprio, aveva detto tramite Mosè quali monti dove andare. E Mosè aveva, Dio tramite Mosè aveva comandato così. E fanno così, tutti erano focalizzati sulla legge di Dio, quello che Dio aveva detto, e lui leggeva le benedizioni e le maledizioni. Allora, non so se ricordate queste benedizioni di Deuteronomio 27 e 28, le maledizioni e le benedizioni sono altri modi meravigliose e altri modi terribili. Cioè, le maledizioni sono così terribili da spaventare. Le benedizioni sono meravigliose. Allora, cosa serve ricordare le benedizioni meravigliose e le maledizioni terribili? Le maledizioni erano, pensate alla parola, erano punizione o erano disciplina? Punizione è quando i romani davano le sferate, no? O i giudei davano bastonate. Ma disciplina fa un padre. E perché un buon padre fa disciplina? Per quale scopo?
Per far tornare i figli.
Per far tornare i figli nella via giusta. Non è per punire. Se Dio avesse punito Israele, con quello che meritavano, con i loro tanti peccati, cosa avrebbe fatto? Se avesse punito loro come meritavano, cosa avrebbe fatto? Come? Li avrebbe distrutti, non sarebbe stato più il suo popolo, basta, chiuso con loro. Quindi Dio non ha punito Israele, Dio ha disciplinato Israele. Ed era molto, molto duro perché erano molto, molto testardi. Allora, tornando a quel discorso di prima, ma l'Antico Testamento Dio era tanto cattivo. Nel Nuovo Testamento, com'è la disciplina di Dio? Atti 5, cosa vediamo della disciplina di Dio? Ananias e Safira, cos'è la disciplina di Dio? Cadono, morte. Primo Corinzi 5, quell'uomo che aveva la moglie del padre e Paolo, guidato dallo Spirito Santo, vi leggo io, versetti 4 e 5 di Primo Corinzi 5, dichiara: nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Questo è duro. Questo è duro. Ho deciso, guidato da Dio, che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne. Che Dio ritira ogni protezione e lascia Satana di fare tutto il male che vuole per far soffrire quella persona terribilmente fino alla morte. A perdizione della carne. Affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Nessuno deve dire, ma Dio dall'Antico Testamento era duro, del Nuovo era tanto gentile. No. Primo Corinzi 11, conosciamo bene, prima della cena del Signore si legge a volte e dice: perciò chiunque mangi di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamina se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. La disciplina di Dio. Infermi, malati e molti muoiono. La disciplina di Dio è severa nel Nuovo Testamento come nell'Antico, ma non è per cattiveria, è per farci, dopo aver rifiutato di ascoltare Dio, che ci chiama a lasciare il peccato, alla fine manda la disciplina. Per farci tornare a Lui, perché Lui ama benedirci con la benedizione più grande, qual è? Comunione con Lui. Comunione con Lui. Quindi, in questi pochi versetti, alla fine di capitolo 8, loro entrano, subito distruggono Gerico, Dio li aiuta, e Ai, per avere un posto sicuro, essendo entrati nella terra promessa, e poi subito fermano tutto prima di conquistare per dire no, dobbiamo riallegarci al Signore. Dobbiamo ricordare chi è, chi siamo, dobbiamo fare una grande cerimonia per dichiarare le benedizioni e le maledizioni che ci aspettano se seguiamo, se non seguiamo Dio. Dobbiamo ricordare quello che Dio ha fatto, dobbiamo ricordare chi è Dio, dobbiamo ricordare la legge di Dio. E anche noi dobbiamo ricordare. La vita cristiana non è andare in chiesa e poi vivere la tua vita, è tenere in mente tutti i giorni. Abbiamo questo meraviglioso esempio in Giosuè di uno che faceva esattamente come Dio aveva ordinato tramite Mosè. E vogliamo noi seguire Dio in tutto e per tutto. Avevano fatto olocausti e è fondamentale per noi di dire: Signore, il nostro peccato è grave, Gesù Cristo è il nostro perdono. Di non prenderlo per scontato, ma di essere colpiti, meravigliati. È importante che facciamo sacrifici di ringraziamento, ricordando che le più grandi benedizioni sono non materiali, non di salute, sono spirituali. Abbiamo le promesse. Vuoi ringraziare Dio a prescindere dalle tue circostanze? Ringrazio Dio per le promesse. Ringrazio Dio per Gesù Cristo che intercede per te. Ringrazio Dio per la certezza che non ti lascerà e non ti abbandonerà. Abbiamo motivi di ringraziare. E poi ricordiamo le benedizioni e le maledizioni per camminare stretti con Dio. Ringrazio Dio che avevo nell'ultimo studio in Giosuè, avevo detto con questo concludiamo capitolo 8. No, c'erano questi versetti importantissimi e volevamo fermarci stasera, ringraziare Dio per anche questo che ci indica molto come vivere. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio per questo uomo perché è un esempio per noi. È incredibile, stiamo leggendo di un uomo che ha vissuto più di 3500 anni fa, eppure è un esempio giustissimo, buonissimo di come dobbiamo vivere. E io prego che possiamo trarre grande beneficio dal suo esempio e di quello che tu hai stabilito, che lui poi ha fatto, perché vogliamo noi fare la stessa cosa nel modo che hai stabilito. Vogliamo tenere davanti ai nostri occhi l'opera di Gesù Cristo. Vogliamo ricordare chi siamo salvati per mezzo di quell'opera. Siamo la sposa di Gesù Cristo, Padre, che Gesù è l'agnello di Dio per noi, il nostro Signore e Salvatore. Vogliamo ricordare la Tua parola, vogliamo che dimori in noi copiosamente, in modo che possa guidare i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Grazie per la Tua parola, grazie per lo Spirito che ci apre gli occhi a vedere, grazie per la Chiesa che nel Tuo piano è uno strumento fondamentale. In Ebrei 10 dice di non mancare, non abbandonare le nostre radunanze. Abbiamo bisogno degli incontri di Chiesa per essere stimolati, incoraggiati, insegnati, spronati, aiutati. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Padre, Tu ci provvedi tutto. E per mezzo di Gesù Cristo ci hai salvato dalla Tua ira. Grazie che chi è in Cristo non conoscerà mai l'ira di Dio. Potrà conoscere la disciplina, ma non l'ira, perché Gesù Cristo ha preso l'ira di Dio. Grazie, oh Padre. Aiutaci a seguire l'esempio che abbiamo visto in questo incontro in Giosuè. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.